Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questo è Bastioni di Orione. 20:41, ci apprestiamo all'ultimo intervento di questa puntata, perché ce ne andiamo verso i Balcani, andiamo a vedere un po' com'è la situazione di tensione fra il Kosovo e la Serbia dopo la questione delle targhe, ma la questione delle targhe in realtà nascondeva quella che è una frattura che dalla fine delle guerre del 1999, dall'indipendenza Kosovo, ha creato una situazione di estrema tensione fra le due comunità, perché le enclave serbe, le municipalità serbe si sentono in qualche maniera represse dalla maggioranza kosovara. Tutto questo poi oltretutto in un contesto in tensione quell'area dell'Europa a causa della guerra che c'è in Ucraina. Le tensioni si erano riaccese già la scorsa estate, quando, nonostante i tentativi da parte insomma di Bruxelles di provare a mettere a far parlare fra di loro il premier kosovaro Kurti e il presidente serbo Vucic, di fatto la situazione rimane estremamente tesa. Ci sono state delle manifestazioni nazionaliste sia da una parte che dall'altra. In Kosovo peraltro insomma c'è una base militare, la Bond Steel, quella americana, che è una delle più grandi d'Europa. Allora noi di tutto questo ne vorremmo parlare con Giorgio Fruscione, che dovrebbe essere al telefono. Pronto?
Sì, buonasera.
Perfetto.
Ciao, buonasera.
Ti abbiamo contattato questi giorni perché non siamo in grado di capire appieno che cosa sta realmente avvenendo.
È caduta la linea, questo chiaramente sono sempre i nostri potentissimi mezzi che insomma ogni tanto fanno cilecca. E quindi dicevamo, questa situazione di tensione è una situazione che chiaramente ha le radici nelle contraddizioni di quei confini fra la Serbia e l'Albania e il Kosovo che prima apparteneva alla Federazione Jugoslavia. E quindi la guerra nel 99 ha rotto fondamentalmente degli equilibri, e quindi c'è stato sicuramente un'accelerazione. Anche il nuovo ordine che è susseguito alla guerra del 99 insomma non ha di fatto risolto assolutamente queste contraddizioni. Vediamo se
si riesce a sentire adesso.
Siamo nuovamente in linea.
Stavo dicendo, a me sembra un po' così pretestuoso la questione delle targhe che vengono imposte, le targhe kosovare, e questo innesca l'orgoglio serbo. E una cosa che abbiamo in fondo già visto con la guerra degli anni 90. Può essere più estesa questa cosa, cioè che si usino i serbi, che sono filorussi, sì, decisamente, per provocare anche da questo punto di vista dai Balcani una reazione che è anche conflittuale con quelli che sono i classici antagonisti, ovvero albanesi o kosovari, e innescare quindi anche nei Balcani una guerra, un conflitto piuttosto pesante, ma che sia più globale che non quello del locale. Proxy war creata apposta per dare fastidio ai russi o invece per schierarsi contro le democrazie?
È una domanda bella complessa, quindi andrò per gradi nel rispondere. Innanzitutto su quanto siano pretestuose le targhe, sicuramente parla uno che non si ricorda le cifre della sua macchina che guida da 14 anni. Il discorso però è non solo identitario, non è solo il voler e il non poter rinunciare al simboletto della Serbia che c'è sulla macchina, ma è sostanzialmente la cessione, quella della targa, di un'autorità esclusiva esercitata sino adesso da Belgrado, ovvero quella della motorizzazione. Quindi il problema non è la targa, ma è un ulteriore passo indietro su quella che è di fatto una ex sovranità serba sulla sua ex provincia. Quindi da qui appunto l'intransigenza anche tra le persone comuni, comunque, ecco. Chiaramente queste sono manipolate direttamente da Belgrado, ovvero i rappresentanti serbi del Kosovo sono manipolati direttamente da Belgrado, e quello che sta succedendo in queste ore, perché mentre parliamo la situazione è veramente molto dinamica, scusate, dal punto di vista diplomatico, è che Belgrado nel corso dello scorso weekend ha di fatto fatto ritirare i propri rappresentanti dalle istituzioni kosovare, quindi i ministri che partecipavano al governo centrale, i sindaci che governavano nel nord del Kosovo, i deputati, ma anche giudici e soprattutto i poliziotti che partecipavano alla polizia del Kosovo, quindi la polizia collettiva che appunto vedeva entrambi i gruppi nazionali al suo interno, si sono ritirati. Questa è diciamo interpretabile come una mossa con cui Belgrado vuole arrivare a una maggiore trattativa su quella che in questi giorni sempre è la proposta di Francia e Germania per un nuovo accordo tra Kosovo e Serbia. Questo nuovo accordo non è ancora, diciamo, del tutto pubblico, non se ne conoscono i dettagli, ma sembrerebbe essere un grosso passo verso un riconoscimento de facto della Serbia nei confronti di Pristina, quindi riconoscere de facto, ripeto, l'indipendenza, quindi senza un riconoscimento formale, giuridico, con una dichiarazione formale delle autorità di Belgrado, ma sostanzialmente un trattamento alla pari, ecco, quindi coronare quel processo di normalizzazione. Detto ciò, escluderei che questo sia fatto in virtù dell'apertura di un nuovo fronte della Russia in Europa con paesi e istituzioni occidentali. Quel che è certo è che c'è uno scontro di carattere geopolitico nella regione balcanica e entrambe le parti sicuramente hanno i propri interessi da coltivare, ma in modo sicuramente più indiretto di come sia avvenuto invece in Ucraina, dove abbiamo avuto l'invasione da parte di una superpotenza e la successiva guerra, cosa che invece escluderei per quanto riguarda il Kosovo.
Si è parlato in questi giorni anche di accelerazione del processo di ingresso dell'Albania in Europa, e questo potrebbe essere un ulteriore motivo di squilibrio all'interno dei Balcani, che si reggono un po' così sulle grucce tra tutti gli stati che ex jugoslavi.
No, direi il contrario. Diciamo che l'apertura dei negoziati d'adesione di Albania e Macedonia del Nord non può che avere un riflesso positivo da un punto di vista politico per la politica regionale, e quindi sicuramente contribuire alla stabilizzazione politica, ma aggiungo che stabilizzare il dossier kosovaro e quindi diciamo chiudere la questione del Kosovo tra Belgrado e Pristina contribuirebbe a dare maggior stabilità politica a tutta la regione, quindi anche e quindi chiaramente anche ad Albania e Macedonia del Nord. Quindi sicuramente un'accelerazione del processo di avvicinamento all'Unione Europea non può che portare effetti positivi nella regione.
Ma il Kosovo in realtà, è così anche l'Albania, sono in grado di entrare all'interno dell'Unione Europea, cioè nel senso hanno le condizioni dal punto di vista economico per entrare nell'Unione Europea, o è un po' una forzatura per certi aspetti?
Ma allora, il Kosovo non è ancora un paese candidato, quindi al momento ci sono dei problemi non solo di natura economica ma anche proprio più strutturali e istituzionali, che andrebbero risolti passando appunto prima per la normalizzazione dei rapporti con Belgrado. Per quanto riguarda l'Albania, l'Albania ha soddisfatto tutti i requisiti necessari, e questo ancora da più di un anno, salvo poi rimanere ferma a causa del veto bulgaro che venne posto appunto da Sofia nei confronti della Macedonia del Nord, e di cui l'Albania è stata a sua volta vittima senza averne colpe né responsabilità su questo. Quindi al momento Tirana è pronta per il prossimo passo, ecco, che chiaramente non sarà semplice, però al momento le carte in regola ce le ha, ecco.
Un po' tutta la situazione balcanica sembra che sia appunto in subbuglio, e invece dalle tue parole si potrebbe vincere, che forse si può fare a meno di una soluzione violenta, bellica, e anzi viene messa alla sordina sostanzialmente ai nazionalismi, quindi anche a quello di Belgrado.
Io escludo che si possa arrivare a una nuova guerra nei Balcani per diversi motivi. Il primo è che nessuno se lo può permettere, quindi se anche esistesse una forte volontà politica, nessuno può permettersi un budget per finanziare una nuova avventura bellica. Secondo, questo sarebbe diplomaticamente, per qualunque delle parti in causa, un suicidio diplomatico. Significherebbe non solo sanzioni, ma sarebbe sostanzialmente un tagliare i ponti con tutti i principali partner, non solo occidentali. E terzo motivo, che secondo me è però il più valido, è la mancanza di una reale volontà politica. Tanto in Bosnia Erzegovina, quindi tra i serbo-bosniaci, quanto sul dossier kosovaro, è molto più politicamente conveniente continuare a reiterare la minaccia di un nuovo scontro etnico piuttosto che fare realmente la prima mossa. E questo funziona per entrambe le sponde dell'eventuale conflitto, perché aiuta a ricompattare il proprio elettorato interno, aiuta a ergersi a difensori dell'interesse nazionale, proprio perché il nazionalismo è ancora ben radicato in tutte le società balcaniche, e sostanzialmente spacciarsi per risolutori di problemi che altrimenti non esisterebbero. Quindi secondo me è la scarsa convenienza politica a non far deflagrare la situazione in un conflitto aperto.
In Kosovo c'è stato, dopo le ultime elezioni, un cambiamento per certi versi, cioè il governo primo ministro Albin Kurti. Forse significa qualcosa di nuovo, nel senso che si è staccato un po' dalla generazione che ha fatto la guerra dell'UCK per certi versi, quindi forse è stato un momento anche di discontinuità con quello che è stato il passato del Kosovo. Ha effettivamente costituito un processo di cambiamento o in realtà è stata solamente un'apparenza?
Allora, sicuramente l'elezione di Kurti, che è avvenuta, ricordiamolo, in due momenti. Il primo, poi il primo governo in realtà è durato poco più di un mese ed è caduto con l'inizio della pandemia, poi ha nuovamente rivinto le elezioni successive. È sicuramente una rottura con tutto quello che era stato il Kosovo degli ultimi 20 anni. Primo partito politico di sinistra, primo partito politico guidato da un leader che non aveva combattuto la guerra, il primo leader politico che parla apertamente anche con la comunità dei serbi di Kosovo, dicendo: noi non siamo contro di voi, siamo contro alle ingerenze di Belgrado, e appunto primo politico kosovaro ad avere un'agenda ambiziosa, diversa, innovativa su quello che è il dialogo con Belgrado, ovvero un dialogo impostato su un nuovo paradigma che non è più quello della normalizzazione, ma quello della reciprocità, ovvero fare a Belgrado quello che Belgrado fa a noi. E da qui appunto abbiamo l'esempio delle targhe, che sostanzialmente sarebbe la stessa politica che Belgrado ha sempre attuato nei confronti di chi appunto veniva dal Kosovo. Quindi queste sono le volontà. I risultati sono un po' mancati, ecco, in questi 2 anni di governo, Però ecco, per quanto riguarda il dossier con la Serbia, io direi che il suo segnale è stato quello di cercare di rompere con quella che era stata la tradizione diplomatica degli ultimi 10 anni. E infatti il processo mediato dall'Unione Europea dal 2013 non ha portato i suoi frutti. Forse con questo cambio di paradigma orientato appunto più sulla reciprocità, che è un paradigma sicuramente più locale, più diretto e dalla dimensione meno internazionale, qualcosa potrebbe cambiare.
Non ci si occupa quasi mai di Balcani, se non quando li si va a bombardare come D'Alema. Invece in quest'ultimo periodo ci sono stati degli allarmismi, quella manifestazione che è stata riproposta alcune volte, solo da alcuni media, ma alcuni se ne sono occupati, oppure appunto la questione delle targhe. Ecco, se davvero, come immagino correttamente tu stia dicendo, non ci sono reali problemi che possano portare a un vero e proprio conflitto, a chi può interessare tutto questo polverone? Qualcuno l'ha innescato, qualcuno ha cercato di far spostare l'attenzione in quel senso?
Attenzione, io ho detto che la situazione non degenera, secondo me, in una guerra, ma questo non significa dire che sarà tutto rose e fiori, anzi, per assurdo, paradossalmente, forse questo significa che le instabilità saranno persino maggiori, appunto perché la minaccia di un conflitto costante viene reiterata. A mio modo di vedere ci sono degli interessi geopolitici contrastanti sulla regione. Credo che ci siano delle operazioni di coltivazione di questi interessi da parte di superpotenze a cui del benessere dei cittadini interessa solo in ultima istanza, per cui non c'è un coinvolgimento diretto, non ci sarà un invio di truppe di terra, non ci sarà un qualcosa di tangibile e visibile, ma ci sarà qualcosa su cui chi potrà cercherà di portare acqua al proprio mulino. Ecco, quindi adesso non mi addentrerei nell'analisi degli strumenti di soft power presenti nei Balcani, perché appesantirebbe molto sicuramente. Però ecco,
sicuramente. Beh, ma sarebbe anche interessante.
No, sì, no, però forse porterebbe via un po' troppo tempo, ecco. Però sicuramente esistono degli interessi contrapposti di carattere geopolitico, e quello che è il mio punto di vista è che la missione dell'Unione Europea deve nei Balcani assolutamente essere geopolitica, accelerare il processo di integrazione dei Balcani, che è iniziato con le promesse di Salonicco di 19 anni fa, è innanzitutto portare a termine un proprio processo interno, e in seconda istanza è avere accortezza di carattere geopolitico su quello che è una regione instabile che si può stabilizzare completando un processo iniziato appunto anni fa.
Questo processo di stabilizzazione è iniziato, diciamo così, dopo la dissoluzione della Jugoslavia attraverso l'intervento militare, o è un processo di stabilizzazione che ha trovato delle strade diplomatiche? E mi chiedevo, ci sono anche degli interessi di cui parlavi, geopolitici, ma che riguardano anche, per esempio, le risorse strategiche di quest'area. Mi veniva in mente un po' la vicenda del litio della Serbia.
Sicuramente le guerre non vengono combattute in nome della stabilità, quindi non penso di aver fatto traspare quel messaggio lì, però sicuramente la stabilizzazione nei Balcani è un processo che non si sa bene quando farlo iniziare né quando questo potrà finire. Possiamo però dire quali sono gli elementi a cui si può che possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, e a mio modo di vedere sicuramente l'integrazione nell'Unione Europea. Riguardo al litio, sicuramente è un interesse più privato che geopolitico. Rio Tinto è una multinazionale di cui abbiamo notizie da diverse regioni del mondo, i cui progetti non sembrano essere sostenibili da un punto di vista ambientale, sembrano avere o sembrano aver avuto appunto pesanti conseguenze per le popolazioni locali. Quello che è più importante è che nel caso della Serbia, secondo diversi studi, secondo diversi esperti, avrebbe un impatto ambientale devastante. Quindi il discorso per cui le risorse della Serbia devono aiutare la Serbia a progredire anche da un punto di vista economico, a mio modo di vedere, valgono pochissimo se, come dire, messe sulla bilancia di quello che è invece una tutela delle risorse idriche, dei fiumi come benessere collettivo e soprattutto di comunità che vivono di agricoltura e appunto vivono in piccole comunità che sarebbero altrimenti espropriate. Si tratta però di processi che un anno fa sono stati stoppati o perlomeno congelati, e di cui al momento possiamo solo fare speculazioni. Forse riprenderanno, forse riprenderanno con altre modalità, ecco.
Allora, Giorgio, noi ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo, anche perché appunto questa è un'area, nonostante sia vicino a noi, come dire, poco esplorata, poco raccontata anche. E quindi ti ringraziamo e insomma magari avremo occasione anche di ritornare, insomma, su queste questioni. Grazie ancora e
grazie,
ciao.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie, arrivederci. Ciao.
E allora si conclude qui, quindi quasi in orario.
21.05,
questa puntata di Bastioni di Orione per giovedì 10 novembre. Ma voi naturalmente rimanete assolutamente incollate e incollati alle magiche frequenze di Radio Blackout, perché adesso comincerà il In Frequencies, quindi molto presto vi lasceremo.
Comincerà, insomma, diciamo, con calma.
È in preparazione,
sta installando
la sua apparecchiatura e quindi... Diciamo, vi lasciamo in ottime mani e quindi non mollate le magiche frequenze. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.